got my China girl. I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl.
Bene, 5 minuti dopo le 7 in questa serata di mercoledì siamo pronti a iniziare una nuova puntata di Voci al Volo.
Voci al Volo. Voci al Volo. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Torna Voci al Volo, 14 di novembre, nella stagione autunnale ancora, e da Michelangelo intanto buonasera a tutti voi che siete là fuori e indaffarati nelle vostre faccende. Vi teniamo compagnia per un'oretta con uno spazio in cui il volontariato sì, fa da sfondo, ma si parla anche di tanto altro. E allora do subito il benvenuto intanto al consueto e ben trovato ospite con noi da Non Profit Network, CSV Trentino, Andreas Fernandez. Ciao Andreas.
Ciao Michelangelo, buonasera a tutti e a tutti.
Buonasera a te e accanto a te ci sono due ospiti stasera, per cui è una cosa che non so se rende alla radio parlare di immagini. Noi ci proviamo, che dici?
Ci deve provare soprattutto uno dei nostri due ospiti.
Ecco, allora presentiamo subito entrambi.
Così per non avere stress.
Esatto, per sentirsi a proprio agio, cominciando per cavalleria da Diletta Lazzarotto, responsabile progetti di Women for Freedom Onlus, una Onlus di Marostica se non sbaglio.
Esattamente, buonasera, ciao a tutti.
Buonasera a te. E buonasera allora, senza nessuno stress, a Simone Carnioni, fotografo di Jump Cut, una casa di produzione cinematografica. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Dunque, perché gli hai messo questo stress addosso, povero
così.
Simone?
Simone è un amico, fra l'altro, quindi...
Guarda, sì. Taglio subito lo stress dicendo che è la prima volta che sono in radio e quindi farò quella cosa dei saluti agli amici. Saluto Fabio.
Vai, perfetto. Allora salutiamo tutti Fabio, anche se non so minimamente chi sia, ma tutti abbiamo un Fabio da salutare, o no, ragazzi?
Certamente.
Conoscendo Simone penso che non esista neanche, comunque.
Ma no, certo che esiste. Certo.
Vedrà che
esiste.
Mi scrive adesso.
Adesso scriverà. Andreas, sì. La puntata di stasera parla di fotografie e volontariato. Questo è il titolo che abbiamo voluto dare, e direi di cominciare subito a dare la palla ai nostri ospiti. Da una parte un fotografo che è il suo mestiere, di là non l'abbiamo ancora detto Diletta, ma la fotografia è nella tua, diciamo, nel tuo bagaglio, e stasera ce ne parlerai.
Sì, tra l'altro Diletta ci parlerà anche di una sua bellissima esperienza come volontaria, un'esperienza un po' particolare che poi ci racconterà da dove parte, mentre con Simone parliamo soprattutto di immagini e di fotografia, però avvicinandoci anche alla dimensione sociale, quindi della comunicazione sociale, perché Simone ha fatto dei progetti molto interessanti anche qui sul territorio, poi vedremo di quali ci vorrà parlare, però sicuramente lui ci può raccontare cosa significa comunicare attraverso le immagini nel sociale e quindi anche nel mondo del volontariato. Partiamo da lui, tu sei stato cavaliere prima, adesso io invece do la parola a Simone, perché comunque la cavalleria è anche
giusto,
essere...
È giusto,
no? E niente, quindi Simone, raccontaci un po' cosa significa per te intanto essere un fotografo e aver avuto a che fare con il mondo del sociale, così proprio in maniera molto libera.
Ok, posso dirvi innanzitutto che il mio avvicinarmi al mondo del sociale come fotografo è stato un po' casuale. Penso che tu voglia riferirti alla prima cosa che ho fatto, che è stata a Parigi, dove da anni in realtà mi stuzzicava un po' l'idea di capire meglio come la gente vivesse per strada, cioè sostanzialmente i barboni, e mi è successo a Parigi di avere un incontro per cui con alcune persone ho legato, e sono tornato qualche settimana dopo e ho vissuto un po' con loro per fotografarli. E
hai legato con alcune persone della strada?
Della strada, sì, con due ragazzi più o meno della mia età, al tempo avevano 31 anni, io ne avevo 29, e vivevano per strada già da 7-8 anni a Parigi, loro d'origine russa, est, comunque zona Ucraina, Lettonia, e sono tornato per fotografarli, ma come ti dicevo nasce la fotografia sociale, nasce un po' casualmente, nasce più dall'interesse mio. Io non volevo tornare a casa con un progetto fotografico, volevo capire un po' meglio cosa volesse dire starsene al freddo, cosa volesse dire avere gli sguardi della gente addosso in un certo modo, eccetera eccetera, e posso dire di averlo provato talmente bene che alla fine, quando me ne sono andato la prima volta dopo una settimana, sono andato a chiedere un indirizzo a una delle volontarie che stava al centro, dove si poteva fare colazione, lavarsi, farsi la doccia eccetera. Le ho chiesto l'indirizzo per poter spedire delle fotografie stampate che i ragazzi volevano avere, e non voleva darmelo perché pensava che io fossi un barbone, e quindi c'è stato questo qui pro quo in cui ho dovuto spiegarle che ero un fotografo eccetera, e questo è perché in realtà non c'è differenza tra le persone. Sostanzialmente quello che ho visto io quella volta è che se tu vivi per strada o a 30 anni o se vivi in una casa, più o meno quello che fai è lo stesso, quello che vorresti è lo stesso, e il problema è che certe volte chi vive in una casa non si rende conto che non è esattamente merito suo che se l'è costruita, ma arriva dal lavoro degli altri, e chi è per strada certe volte ha avuto delle sfighe, ma potremmo averle anche noi. Quindi quell'esperienza non è stata molto fotografica, ma mi ha permesso nei progetti successivi di approcciarmi nella maniera giusta senza entrare troppo, lì c'ero entrato troppo e ho fotografato un gran poco. Però va bene così, sono molto contento di quello che è stato per me.
Poi ci racconterai, perché se non ricordo male hai avuto anche delle esperienze molto forti lì a Parigi, vabbè, se ti va di raccontarle, però è comunque interessante il tema dell'avvicinamento al sociale. Diletta invece, perché sei qui?
Perché sei qui? Non l'avevi ancora detto, noi aspettavamo tutti, dai.
Sono qui perché in realtà sono stata volontaria per un anno della mia vita, e il volontariato mi ha portato poi al mio lavoro attuale, che è quello di responsabile progetti in questa ONLUS appunto di Marostica. E ho iniziato proprio col volontariato in realtà in modo totalmente casuale, grazie a un articolo di giornale, in un momento in cui stavo aspettando un treno in stazione. Ho trovato questo trafiletto che parlava di questa associazione di Marostica, appunto, e nel quale si parlava dei progetti che questa associazione fa a favore delle donne e delle bambine in varie parti del mondo, tra cui il Nepal. Ho partecipato alla prima riunione dei volontari perché avevo questo desiderio di dedicare un po' del mio tempo a qualcosa di utile che non fosse lo studio, il lavoro, le cose normali della mia vita. E alla prima riunione in realtà ho conosciuto il presidente che stava per partire per il Nepal per fare un viaggio di documentazione fotografica dei progetti. E così, dal nulla, ho sentito qualcosa dentro. Normalmente non sono una persona impulsiva, ma in quel momento ho sentito qualcosa veramente di forte dentro, ho chiesto di poter partire e sono partita. La settimana dopo ero a Kathmandu con questo ragazzo e questa fotografa che è venuta con noi. E per me quella è stata un'esperienza veramente che mi ha cambiato la vita e in tantissimi modi diversi. È stato un momento in cui mi sono resa conto di quanto piccola sono nell'enormità della vita che c'è fuori da qui. E così sono entrata nel volontariato internazionale e quella è stata anche la prima occasione in cui in realtà mi sono approcciata alla fotografia in viaggio e soprattutto alla fotografia di ritratto, che non avevo mai fatto. Faccio fotografie da dilettante, da appassionata, ma non avevo mai avuto il coraggio di fotografare effettivamente le persone. E quello è stato la prima occasione in cui in realtà, affiancata da questa fotografa professionista, ho iniziato a farlo. E una volta tornata a casa, dopo questa esperienza appunto nei villaggi del Nepal, in cui ho conosciuto molte delle donne con cui l'organizzazione partner del posto lavora, e ho provato a scrivere un progetto di cooperazione internazionale. Ho provato a scrivere questo progetto sul reinserimento scolastico dei bambini, figli delle donne vedove nepalesi, che è stato approvato, e da lì è iniziato un po' il mio percorso all'interno dell'associazione. È durato per un altro anno di volontariato e poi è diventato il mio lavoro attuale, insomma.
Beh, direi che è tanta roba.
Parigi, Nepal.
Veramente.
Noi qui a Trento.
Beh, insomma, dai, qualcosina si è fatto, però senz'altro i nostri ospiti mi fa piacere stasera che
sì,
ci fanno anche un po' viaggiare con la mente per capire un po' di cose che stanno fuori, che a volte ci si limita un po' troppo. Facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, sempre Voci al Volo, qui su Radio Dolomiti.
Voci al Volo. Voci al Volo. Radio Dolomiti. Voci al Volo.
notte di Chaka Khan, noi torniamo in diretta per Voce al Volo, serata di mercoledì 14 novembre, la terza puntata di questa serie che ci terrà compagnia e vi terremo compagnia con Voce al Volo fino al mese di gennaio. Oh, stasera si parla di fotografie, di immagini per raccontare in qualche modo anche il volontariato. Le due esperienze, Andreas, che ci hanno raccontato così inizialmente per iniziare, diciamo, sia Diletta che Simone, mi sa che di carne al fuoco ce ne sarebbe per parlare diverse ore. Noi abbiamo però fino alle 8. Ripartirei da Diletta e da quello che ti sei venuta a trovare innanzi quando sei arrivata in Nepal, anche pensando alle intenzioni, no? Da come sei partita, da quello che sapevi, arrivare però con anche un occhio fotografico a non solo documentare, ma a far sapere, a raccontare quello che era la tua esperienza di volontariato in quel momento.
Certo, il mio arrivo in Nepal è stato in realtà per molti versi totalmente inaspettato ed era una cosa a cui non avevo avuto molto tempo di prepararmi, su cui non avevo riflettuto più di tanto. Però arrivare lì è un ambiente che comunque è molto, ti entra molto dentro, anche solo per una questione di colori, di rumori, di suoni che ci sono, di profumi, e da un punto di vista delle immagini è un posto che richiama la voglia di fare fotografie, anche per chi come me fino allora aveva fotografato soltanto paesaggi, la gita in montagna, quelle cose lì. Lì però ti trovi davanti a un dilemma, perché fotografi cose che all'occhio occidentale, possiamo dire così, sono molto appetibili, sono molto colorate, sono immagini che sogni un po', un'immagine esotica che, a cui siamo stati abituati, che però si scontrano con una realtà che è ben diversa, perché poi la condizione, soprattutto in un viaggio di volontariato come quello che stavo facendo io, è una realtà di povertà ed è una realtà di difficoltà, di miseria, di veramente situazioni pesanti. E quindi lì il dilemma ce l'hai, alzi la macchina fotografica e la riabbassi, e la rialzi e la riabbassi e dici: ma la foto la faccio o no? Perché è una questione della dignità delle persone che hai davanti. Io mi sono interrogata molto su questa cosa, molte delle fotografie che avrei voluto fare non le ho fatte, perché osservando le donne che avevo davanti, che magari erano donne spettinate, sporche, che venivano dal lavoro nei campi, dentro di me un po' mi chiedevo: ma è una donna, è come me, ha il senso del voler essere, insomma, del voler piacere, della dignità femminile, no? E le piacerebbe essere ritratta in questa condizione in cui non è al suo meglio, evidentemente. E allora lì è una questione di dignità che secondo me va rispettata. Credo che la fotografia sia soprattutto una questione di rispetto quando si va a fotografare in ambiti che non sono casa nostra.
Però prima Simone ha detto una cosa interessante rispetto a questo. Io sono d'accordo con te, assolutamente. Ha detto che si può sempre fotografare, però dipende forse dall'approccio, no? Com'era il ragionamento che hai fatto?
Quando eravamo fuori diretta.
Fuori onda, sì, sì, ce l'ha detto prima di entrare, effettivamente.
No, dicevo che secondo me, poi una cosa, ovviamente tutti i pensieri sono personali, non c'è nulla di oggettivo nella fotografia, eccetera, eccetera. Secondo me si può fotografare tutto, nel senso che dipende da come ci si approccia. Ad esempio, un approccio che ho io è... anche perché non so usare gli zoom, fra virgolette, cioè non mi viene proprio, è usare focali molto corte, quindi per chi ne sa 28 mm 35 sostanzialmente.
E per chi non ne sa cosa vuol dire?
Per chi non ne sa sostanzialmente, per fare una fotografia in cui tu non debba andare a vedere la persona col microscopio, devi stargli vicino. Quindi sei a 2 metri, 1 metro, 70 centimetri.
Quindi una figura un po' invadente, diciamo.
Invadente, ma non nemmeno invadente, diciamo che dà la possibilità a chi fotografi di vedere quello che stai facendo, e quando vede come ti avvicini, non lo chiedi magari, tu vai, ti avvicini, fai la foto, poi c'è uno sguardo, c'è comunque la vicinanza, c'è un sorriso, c'è quell'interazione che non è verbale, o certe volte poi da lì diventa verbale, che ti permette di fotografare però senza creare fastidio e facendo capire alla persona che non la stai sfruttando in quel momento, no? Tante volte invece chi si trova in territori dove le fotografie ci sembrano esotiche semplicemente perché non è casa nostra, fa delle foto da lontanissimo, nascosto, cioè con sti obiettivi,
una paparazzata, diciamo,
una cosa del genere, sì, sì.
Che spesso può effettivamente essere poco opportuna.
È molto interessante il discorso dell'avvicinarsi, no? Sai che si dice spesso dobbiamo mantenere la giusta distanza, in questo caso invece è la giusta vicinanza, e quindi probabilmente si crea questo rapporto con il soggetto che diventa più una relazione anche fra persone, più che tra chi fotografa e il soggetto e basta.
Certo,
no?
Ti dirò, i professionisti con cui ho fatto workshop, comunque fotografi veramente grossi, mi hanno sempre però detto che bisogna fare molta attenzione a mantenere la giusta vicinanza e distanza, nel senso che se entri troppo dentro poi non riesci più a fotografare con l'occhio critico che dovresti avere e riuscire a far capire agli altri quello che stai fotografando, perché altrimenti lo vivi talmente tanto che la foto per te dice tantissimo, per chi la guarda e non ha vissuto quello che hai vissuto tu non dice niente. Allora non è più la fotografia di un professionista che cerca di veicolare un messaggio, ma è la fotografia ricordo che va benissimo, però se la faccio io è sbagliato, perché dovrebbe essere il mio lavoro riuscire a veicolare certe cose, no?
Beh, che è un po' quello che prima quando parlavi di Parigi, che sei stato scambiato.
Lì ho sbagliato. Lì ero troppo dentro.
Lì eri troppo dentro, e quindi l'occhio deve essere comunque al di qua, deve rimanere dell'apparecchiatura, perché se va troppo al di là rischia di trascinare dentro la persona, e allora lì si mescolano troppo i piani, no? In questa situazione.
Esatto.
Beh, Diletta, intanto la cosa che mi viene in mente è quando poi hai avuto, diciamo, modo di fare le tue foto, quelle che hai fatto, quelle che poi c'è stato il rimpianto di non averli fatti quegli scatti, oppure insomma, comunque sia, avevi del materiale e nella tua mente chiaramente le immagini rimarranno forse per sempre.
No, certo, rimarranno per sempre, ma in realtà mi ritrovo molto in quello che dice Simone, sono d'accordo sostanzialmente. Il lavoro che stavo andando a fare io era un lavoro di documentazione, quindi è un lavoro che a volte può sembrare anche molto invasivo. Entravo nelle case di queste donne e facevamo delle interviste e facevamo delle fotografie, eccetera. Però era veramente un po' come, cioè la sensazione che avevo io era veramente un po' di invasione. E è vero quello che dice Simone, è anche l'approccio che si ha, ed è una cosa che anche forse si impara col tempo. Le fotografie che io ho fatto in quel viaggio non sono sicuramente le mie migliori fotografie, perché stavo imparando, però sono fotografie che mi hanno insegnato tanto, questo sicuramente.
A me interessa tantissimo il viaggio, raccontato per immagini, perché poi io ascoltandoli visualizzo, non so tu Michelangelo, anche se siamo in radio quello, ed è difficile.
Ma è quello che, allora, è anche un po' il nostro mestiere, no?
Sì.
Noi che lo facciamo tutti i giorni, generare immagini nella mente delle persone, perché poi l'immagine che ti sei fatto tu adesso del Nepal o di Parigi che sia, o di qualche altro racconto che tra poco esce fuori, sarà diversa dalla mia, sarà diversa da chi ci ascolta là fuori in questa serata. Quindi continueremo a generare immagini alla radio, che è una bella, bellissima sfida. Tra poco però lo facciamo, perché Voci al Volo continua.
Voci al Volo. Voci al Volo. Radio Dolomiti. Voci al Volo.
We are proud. But the flames couldn't go much higher. We find God and religions to paint us with salvation, but no
despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle.
Si chiama Iron Sky questo brano di Paolo Nutini di 3-4 anni fa, se non sbaglio, sì, 2014, e la voce che si sente sullo sfondo è quella di Charlie Chaplin, e adesso però la canzone ce la facciamo un po' raccontare da chi l'ha chiesta, Andreas, perché qui a Voce al Volo i nostri ospiti tutte le settimane hanno il diritto sacrosanto di scegliere un brano.
Diritto e obbligo.
È obbligo, tra l'altro, perché se no non li facciamo sedere. E Simone, questa sera ha scelto Iron Sky di Paolo Nutini. Perché?
Guarda, in realtà il motivo non è tanto legato alla canzone, che la uso molto per fare editing. Cioè, quando ho un tot di fotografie da scegliere, devo costruirci una storia, che poi in realtà chi fotografa non va a costruire la storia che realmente c'è nel libro, se esce un libro, qualcosa così. E fa una prima scrematura e poi lo dà a qualcun altro, appunto per il discorso che facevo prima, che io nelle mie fotografie ci vedo anche quello che succedeva attorno quando lo fotografate, ci vedo altre cose e chi le guarda non ce le vedrà, quindi è giusto che lo faccia qualcun altro, un po' come il montatore nel cinema che non è il regista. Quindi, e da una parte la uso appunto molto per questo, mi piace un sacco,
come sottofondo,
la sento,
quindi
come sottofondo la sento in loop tantissimo. E poi ci sono, vabbè, il testo è molto bello, ci sono varie frasi. Una cosa del pezzo di Charlie Chaplin che mi lascia sempre così è quando dice "You're not machine, you're a man".
Eh sì, so, quando comincia a alzare anche il tono, no? Nella seconda parte. Bello, bello, bel pezzo, complimenti, perché sono un grande fan di Paolo Nutini fin dai primissimi successi del 2010, quindi mi trovi assolutamente d'accordo, molto,
è un ragazzo,
molto talentuoso.
È un ragazzo che secondo me prima o poi ce la farà.
Sì.
Un po' come ha fatto Charlie Chaplin.
Sì, se ti sentisse magari. Torniamo a Bomba però su di noi, Andreas, senza perderci nelle storie di Paolo Nutini.
Sai che però poi non ci torno mai a Bomba io. Allora, su Charlie Chaplin, il grande dittatore, che è uno dei film che mi fa più ridere in assoluto, nonostante poi il tema sia esatto,
certo.
E ho letto recentemente, lo sapevo, però poi stai leggendo, approfondendo, che è stato fatto quando le cose stavano succedendo proprio, non né tanto prima né tanto dopo, cioè in un momento storico preciso. E ho pensato, ma quanto coraggio aveva quell'uomo, al di là del talento, eccetera. E adesso, vabbè, di questi tempi non so perché mi viene in mente.
Ecco. Beh, insomma, vabbè, certe cose vengono un po' da sé, no? Chissà perché.
Infatti.
Torniamo ai nostri ospiti, però, e a quello che sono state le loro esperienze, con un obiettivo in braccio, indosso, al collo, come si dice, Simone, diretta, come si dice, una macchina al collo si
al
mette,
collo.
La macchina fotografica,
sì. Non lo so,
in mano, vabbè, insomma, dai.
Io sono più le volte che ce l'ho addosso che quando non ce l'ho.
Ah, ecco, infatti stasera, vedi, quest'oretta ce l'ha lì vicino.
C'è nello zaino. Diletta, dicevi che il tuo primo viaggio, no, hai fotografato per perché avevi un certo obiettivo dal punto di vista anche progettuale, però secondo te quando si fotografa il mondo del volontariato, la miseria anche nel tuo caso, che tipo di approccio bisogna avere rispetto alla qualità dell'immagine? È necessario farne tante, poi scegliere? Tu ti approcciavi volendo fare delle belle foto o solo per raccontare quello che stava succedendo quotidianamente?
Ma guarda, in realtà quello è un po' un dilemma. Ci hanno abituato negli anni a pensare che la fotografia è usata a scopo di raccolta fondi e comunque per documentare quello che viene fatto nel mondo del volontariato. Io parlo per il caso specifico del volontariato internazionale, della cooperazione internazionale, sia un tipo di linguaggio molto descrittivo di situazioni di miseria, quindi il classico bambino con la pancia gonfia, con le malattie. E siamo cresciuti un po' con quell'idea lì, adesso sta un po' cambiando a mio avviso. È una scelta editoriale alla fine, detto in soldoni è proprio questo: all'interno delle varie associazioni si sceglie se dare un approccio positivo oppure negativo a quello che si fa, all'immagine che si vuole trasmettere. C'è chi gioca nel negativo, quindi nel mostrare il problema, e c'è chi gioca nel positivo e nel mostrare il risultato sostanzialmente. E sono scelte. Io ti porto l'esempio della mia associazione, quella in cui lavoro io, diciamo, e la scelta che è stata fatta è stata per il positivo. Chiaramente ti chiedi, ma sì, questo mi evita di descrivere il problema, di mostrare che il problema effettivamente c'è? Sì e no, io sono dell'opinione che giocare, strumentalizzare sulla sofferenza altrui anche per la raccolta fondi, che poi comunque ha uno scopo benefico, non sia una cosa giusta da fare. E va un po' dosata la cosa, vanno fatte un po' di valutazioni e si sceglie, insomma. E secondo me giocare in positivo e mostrare il risultato delle azioni è un po' più giusto, insomma. Però sono anche punti di vista.
Ecco, Simone, allora chiedo il suo punto di vista sulla stessa cosa, cioè rispetto alla qualità dell'immagine e al racconto, però anche facendo un passo oltre, giustamente rispetto al pensiero anche di Diletta, come si fa eventualmente a fotografare qualcosa di molto molto forte o di difficile, diciamo? Tu hai mai pensato a questo? In strada a Parigi avrei fotografato anche delle situazioni complesse, ma anche in altri momenti, perché so che hai lavorato qui con una cooperativa che si occupano di senza dimora, eccetera. Cioè, come facciamo a fotografare senza diventare pornografici, diciamo, no? Dal punto di vista proprio anche del sociale.
Certo, rispetto a quello che diceva Diletta, io ho un po' una mia idea anche sul mostrare il negativo e il positivo, nel senso che probabilmente chi tende a mostrare il negativo, oltre a non aver scavato troppo, cerca di restare anche a prendere un bacino d'utenza molto rapido, cioè ti mostro il negativo, serve subito qualcosa, fammi un'offerta, mettiti la coscienza in pace, ciao.
Quindi è una questione di pubblici, diciamo.
Sì, ti mostro il positivo è più difficile, perché ti sto dicendo qui c'è da impegnarsi molto per cambiare le cose. Ma se cambiamo le cose, a noi non ne viene in tasca nulla, teoricamente viene in tasca a chi sto aiutando, in realtà viene in tasca a tutti. Però c'è un linguaggio diverso sul positivo, e anche secondo me un pubblico poi che si interessi un po' di più a quello che succede e creare un seguito anche che duri di più nel tempo.
Certamente.
Però lì dai tu il là a delle persone che poi devono aver voglia di fare.
Quindi è più difficile.
È più difficile, sicuramente, secondo me questo è più difficile.
Ma credo anche che nel tempo le cose siano parecchio cambiate, no? Una volta, prima dell'avvento della rete, insomma, fare del sensazionalismo con delle immagini fotografiche era più facile, no? Fare della pornografia, perché magari chi riceveva l'immagine, il pubblico più ampio, aveva pochi termini di paragone, comunque meno di quello che adesso, perché se mi arriva una foto dal Nepal, voglio dire, di Letta, e la trovo un po' così, faccio due clic e magari riesco a trovare dei termini di paragone.
Certo.
Questo può essere che sia successo anche questo, secondo te, Simone?
Sì, sicuramente sulla rete viaggiano molte più cose. Dalla mia idea è che fotografare prima pellicola o adesso in digitale, comunque c'era tantissima gente che fotografava. La differenza è che chi andava magari a fotografare in Africa e fotografava delle cose che non ci piace vedere, perché non ci piace come sono fotografate, cioè una miseria però fotografata male, fotografata distante, fotografata senza sentire la puzza, quella roba lì non ti dà niente, è solo che sei andato a rubare a delle persone che hanno meno di te, solo che una volta restava negli album in una casa che lo faceva magari vedere agli amici, adesso le caricano su Facebook e quindi poi tutti le vedono. Mm-hmm. Però le persone non sono cambiate, secondo me, questo lo facevano prima, lo fanno adesso. Il discorso è che se vuoi avvicinarti a certe situazioni, secondo me non lo fai perché vuoi andare a fotografarle, ma perché vuoi andare a conoscerle. Mm-hmm. E rispetto a questo volevo citare un fotografo che a me piace tantissimo e qui vinco proprio facile perché
sì,
è un
io
grande.
So già chi è, l'hai detto prima.
Ed è Alex Maioli, e c'è un suo lavoro che ha fatto da giovanissimo, aveva 23 anni, e lì da quello che ho letto era partito un po' così, perché gli andava di fare questa esperienza, non aveva in testa che poi sarebbe diventato un libro bellissimo, eccetera. È andato in Grecia, sull'isola di Lero, con la sua macchina fotografica a fotografare un istituto psichiatrico, e ci sono alcune fotografie bellissime. Torno a dire, lui aveva 23 anni lì, e le fotografie belle secondo me non le fai quando hai 10 anni di esperienza, quando sai usare completamente il mezzo, eccetera. Lo fai per la persona che sei. So che è un po' una cosa così da dire, ah vabbè, no, per la gente che ho incontrato secondo me lo fai veramente per quello, cioè non impari a fotografare bene perché hai fatto 200 fotografie, impari di più se leggi 4 libri che non parlano di fotografia ma che ti raccontano delle storie bellissime e ti viene voglia di viverle, di cercarle. E lui, qui c'è una foto che mi piace tantissimo, se ve la cercate, visto la rete è buona in
esatto.
Queste cose, e, Alex Maioli, Leros, e tutto attaccato l'isola, e praticamente c'è questa operatrice in bikini bianco, di cui non si vede il viso, solo il corpo, che tiene la mano a uno dei pazienti che era lì sull'isola, un uomo con dei problemi psichiatrici, e questa foto è fortissima, bellissima, e non può averla fatta una persona che non sentisse una cosa forte in quel momento. Quindi lì la macchina fotografica c'entra un ben poco, c'entra la persona che era, e poi l'ha dimostrato negli anni perché ha fatto delle cose meravigliose, vedetevelo.
Quindi è più importante proprio il punto di vista e l'occhio che si ha rispetto magari anche a una bravura o un talento tecnico che si può costruire con lo studio, con il cioè è fondamentale vivere le esperienze.
Guarda, io ho una macchina che chi mi conosce la vede, è un po' diversa dal resto, è una Leica, e ogni volta che ho incontrato gente che c'ha sta macchina mi viene male, vorrei che non si sapesse che lo uso anch'io, perché la maggior parte delle volte è gente che punta ad avere il top di gamma ma non c'ha niente da dire, e quindi lì puoi avere quello che vuoi in mano, cioè puoi avere la Ferrari ma non c'è niente, mentre invece ci sono ragazzi, cioè non c'entra quello che usi, è veramente quello che hai voglia di raccontare, e lo puoi fare nella maniera più sporca possibile, fotografie magari mosse sbagliate eccetera, però se c'è qualcosa da dire alla fine arriva, e secondo me se ne trovano tante di queste cose adesso, soprattutto tra i giovani. Ho avuto un paio di esperienze di workshop dove ho lavorato con ragazzi molto giovani, e ultimamente Marlin Dedai è un ragazzo che ha fatto un bellissimo progetto sulla Bosnia Erzegovina, e Matteo Bonomo è un ragazzo anche lui giovane, c'ha 27 anni, che sta facendo delle cose bellissime, e secondo me loro sanno dire tanto, e anche se sono giovani, anche se magari non hanno tutta questa esperienza, anche se non hanno fatto mille lavori come professionisti, però se hai qualcosa da dire esce.
Beh, la componente tecnica mi viene da pensare, no? In forme d'arte a volte vale non vale, no? Nel senso, i Kinks registravano in degli studi fatiscenti, eppure le loro canzoni, come gli Who, sono ancora oggi degli inni a fare, a dire, a comporre, no? Sono, e nonostante abbiano anche una certa età, e loro al tempo erano giovanissimi. Facciamo un'ultima pausa però, perché tra poco torniamo, Voce al Volo ancora ha dello spazio che vogliamo sfruttare al meglio, quindi torniamo dopo le notizie sul traffico.
Voci al volo, voci al volo. Radio Dolomiti, voci al volo. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my
with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race.
Dei tanti pezzi impegnati di Ben Harper, soprattutto nella prima parte di carriera, e questa risale a qualche anno fa. With my own two hands, con le mie mani si può cambiare il mondo, in buona sostanza. Questo dice Ben Harper insieme ai suoi Criminals in questo pezzo, ed è stato un brano scelto dai nostri ospiti, perché Diletta, prima di iniziare questa trasmissione, ha detto subito Ben Harper. Perché Ben Harper? Che ci dice Ben? Che ti dice Ben Harper? Raccontaci.
Quando lo ascoltavi
Ben Harper?
Ben Harper lo ascoltavo in realtà nel momento in cui ho preso l'aereo per andare a fare il primo viaggio in Nepal. E ho ascoltato questa canzone in particolare perché mi serviva un po' di carica. Ero veramente inesperta nell'ambito quando sono partita la prima volta, quindi quest'idea del poter far qualcosa con le proprie mani era qualcosa che mi serviva per trovare un po' di carica e di coraggio. E mi piace molto questo messaggio, in realtà, cioè la frase molto famosa, no? Quella che dice: sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. È un po' quello che ispira, diciamo, il mio lavoro, il fatto che siamo i primi a doverci dar da fare per dare l'esempio se vogliamo che le cose cambino. E ecco, questa cosa mi ha accompagnato un po' per tutto il resto del mio percorso di volontariato, che poi è diventato il lavoro che faccio.
Ecco, come è diventato, infatti, che ci interessava questo?
È diventato il mio lavoro, appunto. Quando sono tornata dal Nepal mi ero veramente affezionata a queste donne, a questa causa molto importante di queste donne, che una volta rimaste vedove in Nepal, a causa di una tradizione maschilista molto radicata, si trovano a perdere ogni diritto di lavorare, di guadagnare dei soldi, diritto di proprietà, vengono costrette a, non so, rapate a zero, costrette a non consumare più alcuni tipi di cibi, hanno un trattamento veramente discriminatorio. I figli,
solo perché rimangono vedove?
Sì, vengono ritenute colpevoli della morte del marito, anche se la morte è avvenuta a chilometri di distanza per tutt'altro motivo, magari perché sono impegnati in un cantiere lavorativo.
Mm-hmm. E questo non l'ho mai sentito.
È una cosa che di cui non si parla molto. Era molto più vera qualche decennio fa, adesso per fortuna sta un po' diminuendo, è molto radicata ancora nei villaggi. E c'è un'organizzazione in Nepal che lavora proprio in questo ambito per tutelare i diritti di queste donne. E ecco, quello che ho fatto io una volta tornata è stato scrivere questo progetto a favore dei bambini, figli e figlie di queste donne vedove, che vengono ritirati da scuola nel momento in cui perdono il padre, proprio perché non vengono più ritenuti meritevoli di ricevere l'educazione.
Ah, quindi anche i figli vengono discriminati.
Esattamente, questo è quello che succede. E la madre non può più lavorare, per cui non può più provvedere all'educazione dei figli, e quello che abbiamo fatto una volta tornati è stato provare a cimentarci nella scrittura di questo progetto, che permetteva di reinserire questi bambini a scuola con tutto un lavoro nella comunità di appartenenza, per sensibilizzare anche la comunità in modo che il progetto, insomma, poi funzionasse. e è stato approvato da una fondazione qui della zona, e è partito, e quello è stato il primo momento in cui ho visto qualcosa di teorico diventare una
concreto,
cosa molto pratica e reale,
sì, bello.
E mi sono innamorata del lavoro, insomma, quindi poi ho continuato a farlo per tutto il primo anno, e dopodiché sono stata assunta dall'associazione e adesso è questo di cui mi occupo, lavoro proprio come responsabile progetti, quindi li scrivo e se passano, se vengono finanziati, poi li gestisco anche.
E infatti questa associazione si chiama Women for Freedom, che insomma, le donne per la libertà, hai già detto tanto, no? In questo senso, viene da sé pensare. Andreas, siamo quasi alla fine, le ultimissime battute le lascio anche a voi, a Simone, che magari ci dice qualcos'altro, che dici?
Sì, collegandoci, sì, no, rispetto anche a queste tematiche, mi veniva da chiedere a Simone qual è stato, se gli va di raccontarci così, il momento in cui come fotografo si è trovato più in difficoltà, perché Diletta, no, ha parlato di dilemmi etici, ce l'hai, ecco, hai visto? E non l'abbiamo preparata.
No,
Diletta ha parlato di dilemmi etici e Simone, come dire, l'ha affrontato questo tema in maniera così molto convinto, eccetera, però immagino che abbia anche lui avuto delle difficoltà, ecco. Ci puoi raccontare, ci puoi aiutare anche, no, quando ci troveremo magari in situazioni
così.
È vero,
perché abbiamo parlato di fotografia da professionisti, ma anche da dilettanti.
O quindi magari speriamo di non trovarci in quella situazione.
Vediamo.
In realtà tu dici speriamo di non trovarci perché pensi che racconti quella volta che hai preso una testata in faccia.
Non raccontare quella. Racconta quella che...
racconto invece una cosa di quando mi ha lasciato un amaro in bocca pazzesco. Ero in Sicilia l'anno scorso con Luca Insinga, no? mio collega di Jumpcat, stavamo girando un documentario che si intitola La Buona Novella e parla di sbarchi in Sicilia, sostanzialmente in realtà noi abbiamo guardato una barca già sbarcata.
È un film che sta girando molto, fra l'altro.
Non volevo fargli pubblicità, ma mi è venuto in mente adesso per questo motivo proprio. E quando stavamo girando, quella mattina a un certo punto sentiamo delle sirene, era la guardia costiera. Inizialmente pensavo suonassero noi, e invece poi guardando meglio c'era una barca che stava per sbarcare. E quindi ho preso la macchina fotografica, che era sempre con me.
Certo.
E ho iniziato a correre. Il problema è che sono un po' fuori allenamento, quindi questi 800 metri in spiaggia non sono riuscito a correre abbastanza veloce. Quando sono arrivato ho fatto un po' di fotografie ai ragazzi che erano già sbarcati, erano già scesi, i minorenni che si erano fermati sulla spiaggia, mentre invece i maggiorenni erano scappati verso l'entroterra. E mi è dispiaciuto molto perdere quella fotografia, perché mentre mi avvicinavo, sostanzialmente a 30 metri dalla spiaggia iniziavano a saltare dalla barca verso il mare e verso la spiaggia a correre, e avevano dei sorrisi in faccia che voi non potete avere idea. Gente che ha viaggiato 3 giorni per mare aveva un sorriso, una felicità incredibile, sapendo che appena saltato in acqua sulla spiaggia sarebbero diventati dei clandestini, e quindi lì partiva ancora difficoltà maggiori, a quelle che avevano attraversato in mare. Comunque erano stati in mare 3 giorni e avevano dei sorrisi pazzeschi. Io lì sono andato un po' in crisi e poi sono stato in acqua per qualche ora perché ero incazzatissimo per aver perso questa foto, che era troppo una foto di felicità, e alla gente non puoi fargli vedere solo gente che arriva col salvagente, devi fargli vedere quanto è felice quando arriva, per fargli capire perché fanno questo.
Esatto, cosa tutto il mondo che ci sta dietro, no? Perché in questi scatti mi viene da pensare che stiamo raccontando questo come gli altri, è opportuno che chiunque li veda riesca o comunque provi a risalire a quello che sta dietro, a quello che può essere stato il momento. Non è solamente l'immagine così fine a se stessa, no?
Certo, secondo me, scusami, come dicevo prima, il fatto che una fotografia magari non sia perfetta, eccetera, ma trasmette, lì è una gran mano del fotografo. Io non penso di avercela ancora questa, però quello che vorrei lavorare per riuscire prima o poi ad averla.
Io ho una grande abilità nel fare i selfie mossi, come qualcuno canta, ma effettivamente non me ne viene uno.
Poi vediamo. Io ho 2 cose, non per rovinare il momento. Allora, sì. Una è per quello che adesso si vede Simone correre avanti e dietro l'Ungadige, probabilmente. No, e la seconda, che in realtà è molto interessante perché ha a che fare con, secondo me, tutti i mezzi di comunicazione, è quella del messaggio, no? Che diceva Simone, che il messaggio positivo è sempre più difficile. Qui 2000 perso per una questione di corsa, però è sempre più difficile da raccontare e secondo me vale veramente per tutti i mezzi di comunicazione. Riuscire ad arrivare alla gente con messaggi positivi è molto più difficile che arrivare con messaggi negativi.
Sì, perché gli dici: guarda, le cose sono così, adesso sei tu che devi pensare.
Questo è interessante.
No, sei tu che devi approfondire. È un coinvolgere anche in qualche modo, no?
Eh sì. Sempre più spesso si rifugge l'essere coinvolti, ma si fa prima a prendere dati per certi, per fattuali, oppure salire su un carro che tanto poi alla fine qualcosa succederà. Noi dobbiamo chiudere così, però col messaggio positivo
che si può fare
con delle immagini come lo fate voi, perché le vostre foto, io che ho visto tutte e due, da professionista, da dilettante, sono belle e non solo di bello così per dire, ma effettivamente raccontano delle storie. Un bocca al lupo, ragazzi, per il vostro futuro lavoro, ovviamente per Women for Freedom, che è la tua onlus dove lavori, Diletta. Grazie per essere stata con noi, Diletta Lazzarotto. Grazie a Simone Carnioni, Jump Cut e le tue fotografie, un po' d'allenamento, vedrai che le becchi tutte.
Grazie, lupo.
Andreas, noi ci salutiamo, come sempre grazie a Non Profit Network, grazie a te di essere stato con noi. Salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando in replica la domenica e ci potete ascoltare anche sulla nostra pagina di radiodolomiti.com nella sezione di Voce al Volo. A presto con altri ospiti.
Assolutamente sì. Grazie Michelangelo e ciao a tutti.
Una buona serata.
Voci al Volo. Voci al Radio Dolomiti. Voci al Volo.